Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della nostra chiave di lettura in questo venerdì 21 dicembre. Stando alla ormai famosa profezia dei Maya, oggi 21 dicembre si concluderebbe un ciclo iniziato più di 3000 anni prima di Cristo, e questo segnerebbe appunto la fine del mondo o, nelle versioni più ottimiste, un periodo di profonde trasformazioni. Riflettiamo su questa tra virgolette notizia e sul significato antropologico che può avere anche questa leggenda con la professoressa Anna Casella, docente di antropologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Buongiorno professoressa, intanto auguri, ben trovata.
Buongiorno, grazie, auguri anche a voi.
Allora, cerchiamo di capire cosa c'è secondo lei dietro il fatto che si stia dando così credito a questa profezia.
Sì, ecco, lei ha posto la domanda giusta, non tanto se la profezia è vera o no, ma perché stiamo dando tanto credito a questo tipo di profezia. Come lei ha giustamente detto, in realtà ci sono poi varie, diverse, almeno due versioni della famosa profezia, la versione pessimista e la versione ottimista. Si potrebbe aggiungere che stando a coloro che dei Maya conoscono un po' di più, in realtà sembra che questa profezia si regga su alcune stele, ma molto mancanti nelle varie informazioni, e dunque è tutt'altro che chiara da questo punto di vista. Però il problema effettivamente è questo: come mai stiamo dando così credito, o meglio, come mai il mondo occidentale sta dando così credito a questa profezia? Io farei alcune considerazioni. Non c'è dubbio che questo schema di profezie, questo schema di ricorrenti così convinzioni che il mondo stia finendo, non lo conosciamo da oggi, è una realtà presente in tutta la storia millenaria anche dell'Occidente. E così come l'altra considerazione che possiamo fare è che la ricerca di indizi per il futuro, anche questa fa parte di tutte le culture e di tutte le realtà. Basterebbe pensare, per fare un esempio minimo, al fatto che spesso anche persone che si ritengono assolutamente razionali, assolutamente appunto scientifiche, guardano l'oroscopo la mattina per domandarsi che cosa succederà, salvo poi decidere di non crederci se l'oroscopo non è
negativo.
È positivo.
Certo.
Esatto. Per cui questo fatto di cercare indizi nel futuro segnala una questione, questo pensiero magico che sostanzialmente è una costante in tutte le culture, anche nella nostra molto razionalizzata, molto scientifica e così via. L'altra considerazione che possiamo fare è che la visione apocalittica, il mondo finirà, anche questa non è una novità. Noi potremmo benissimo ricordarci, che ne so, il millenarismo, le profezie medievali e via dicendo. E certamente la visione apocalittica sta dentro certi modi di pensare il mondo e di pensare il tempo, e soprattutto anche certi modi di leggere la storia. Si potrebbe ricordare, e non è un caso che per esempio in questa vicenda molte chiese sette religiose stanno appunto un po' insistendo su questo. Si potrebbe ricordare che visione apocalittica è anche quella dei Testimoni di Geova. Però per andare al di là del mondo occidentale, ad esempio, tutti quelli che chiamiamo culti profetico-salvifici dell'Africa, soprattutto dell'America meridionale, che ne ha conosciuti tantissimi, dell'Oceania, ragionano su questa idea: verrà un tempo in cui il mondo tornerà ad essere giusto come doveva. In altre parole, penso, per restare sul Sud America, penso a tutti quei fenomeni che hanno interessato i popoli, il popolo Guarani, che appunto aveva scelto e dato credito a queste visioni appunto millenaristiche, secondo le quali si sarebbero dovuti avviare e avrebbero dovuto andare verso un mondo, una terra senza mali, e loro si misero davvero in viaggio per migliaia di chilometri. In questo senso, allora, diciamo che non c'è nulla di nuovo. Forse di nuovo c'è questo aspetto che l'Occidente sta leggendo di questa profezia, chiamiamola così tra virgolette, sta leggendo l'aspetto sostanzialmente catastrofico.
Ecco, perché lei ci dice dietro questa profezia c'è sempre una dialettica, cioè potrebbe essere una catastrofe o potrebbe essere una rinascita.
Esatto, questa era l'altra considerazione più antropologica che vorrei fare. Noi siamo in un periodo dell'anno, la fine dell'anno, che si presta a queste considerazioni, e se vogliamo guardare il calendario rituale, Natale, l'Epifania, che poi è diventato anche il calendario liturgico, ma il calendario popolare, Natale, l'Epifania, Carnevale, l'arrivo della primavera, eccetera, giocano tutti su questa dialettica, la dialettica morte-vita. È il solstizio d'inverno, siamo nel periodo più buio dell'anno, ed ecco che allora si lavora per che cosa? Perché la terra torni ad essere viva, e sostanzialmente si usano degli elementi simbolici. Quali sono questi elementi simbolici? Ad esempio la luce, le luci dell'albero di Natale, le luci delle luminarie delle città, che sostanzialmente così vogliono ricordare che dopo questo periodo di buio tornerà la luce. L'altro elemento è quello dei doni, è il periodo in cui la gente si regala le cose, in cui gli antenati, tra virgolette, o assimilabili, portano doni ai bambini, e i bambini sono la parte più fragile dell'umanità, oppure, come accade nel nord da noi, è Santa Lucia che porta i doni, non a caso la santa della luce. Allora, regalare, fare doni, significa in una qualche maniera rimettere in moto questo circuito di generosità che chiede che anche la terra torni ad essere generosa. Ma farei un altro esempio: i carnevali alpini, che noi qui conosciamo bene essendo abbastanza vicini appunto al mondo alpino, questi carnevali d'inverno nella Val Sarentino, che è una valle altoatesina, sono finiti ieri sera, sono carnevali nei quali persone vestite con maschere arboree suonano dei campanacci, saltano, fanno del rumore per svegliare la terra. Allora, questa dialettica morte e vita, la terra che sembra morta, però la terra che deve tornare a vivere, è la dialettica tipica di tutti i calendari rituali, e dentro anche il nostro mondo culturale. Io credo che il fatto che si dia credito a questa profezia nella versione catastrofica dice che forse è il nostro mondo troppo lontano dai ritmi della natura, razionalizzato e così via, non riesce più a leggere questo rapporto tra vita e morte, che in realtà esiste e resiste in tutte le culture, quindi anche nella nostra.
Ecco, per aggiungere un'ulteriore riflessione in chiusura, che lei tra l'altro fa in un bel articolo apparso sulla rivista dei Gesuiti Popoli, possiamo dire che forse il fatto che il mondo occidentale dia credito a questa profezia è anche causato da un sentimento, come hanno detto scrittori importanti, un sentimento di fine del nostro mondo, del nostro modello di civiltà.
Ma questo è senz'altro vero. Lei si riferisce a quel filosofo francese che ha scritto appunto un'opera che ha avuto anche un certo successo, il titolo è appunto La fine del mondo, ma io penso anche ad altri filosofi meno conosciuti forse, e che cominciano contemporanei, penso ad un portoghese, Eduardo Lorenzo, che tempo fa ha scritto un'opera relativamente all'Europa, sull'Europa, dicendo effettivamente noi ci rendiamo conto che questo mondo, questo nostro modello sta finendo, e quindi sì, questo sentimento di decadenza che sentiamo e che ci pare che porti con sé appunto una totale assenza di futuro. C'è anche da dire un'altra cosa, è questa dimensione catastrofica sulla quale in realtà si lavora molto in termini di mentalità collettiva, perché provi a pensare quante volte la categoria della catastrofe è utilizzata ad esempio per parlare di ambiente, la catastrofe ambientale,
certo,
per parlare di economia, siamo sull'orlo del baratro e così via. È chiaro poi che allora a livello di mentalità comune questa idea che siamo proprio sull'orlo di un cambiamento che non ci porterà nulla di buono può diventare anche convinzione, credenza in una profezia che di per sé, secondo me, è abbastanza così remota. Poi c'è l'altro aspetto. Forse in questo senso l'Occidente non è più capace, io credo, almeno la nostra civiltà postmoderna, postindustriale, via dicendo, non è più capace di ragionare sul tema della morte, non lo legge dentro la dialettica morte-vita. E allora noi abbiamo una grande solitudine nei confronti di questo tema, la morte, e un grande desiderio di socializzare questo che resta, come diceva Baudrillard, l'ultimo dei tabù del nostro mondo. E dunque ecco che davanti, certo, a questa ipotesi della fine del mondo, cos'è che si fa? Ci si trova insieme,
sì, sì.
Si festeggia, e non è un caso, vede, che si sono così moltiplicate le feste,
sì,
anche
sì, sì,
nei locali, oppure gli inviti ad aspettare la fine del mondo festeggiando, che è un altro dei modi che le culture hanno sempre conosciuto per vincere davanti alla morte.
Bene,
morte,
professoressa,
può arrivare, ma noi la aspetteremo festeggiando vivi.
Noi...
è ancora una volta la dialettica morte-vita.
Ecco, devo salutarla perché siamo proprio al termine, ma grazie per queste riflessioni che ci hanno tra l'altro dato una serie di spunti anche per leggere quanto lei ci diceva dal punto di vista antropologico, invece con il significato che ha per i credenti questo periodo e le festività natalizie, la festa della nascita in qualche modo.
Certo.
Grazie davvero ad Anna Casella, docente di antropologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Buon Natale, professoressa, e grazie.
Anche a voi buon Natale. Grazie.
La profezia Maya, catastrofe o rinascita, con questo tema abbiamo affrontato anche oggi la nostra chiave di lettura. Buona giornata ancora da Fabio Colagrande, ci risentiamo tra breve.